Allora Giove aprì la bocca e maledisse il suo giorno, prese a dire: che risca il giorno in cui nacqui e la notte in cui si disse è stato concepito un maschio. Quel giorno divenga tenebra, non se ne curi Dio dall'alto, né brilli mai su di esso la luce. Lo rivendichino la tenebra e l'ombra della morte, e gli si stenda sopra una nube e lo renda spaventoso l'oscurarsi del giorno. Quella notte se la prenda il buio, non si aggiunga ai giorni dell'anno, non entri nel conto dei mesi. Ecco, quella notte sia sterile e non entri giubilo in essa. La maledicano quelli che imprecano il giorno, che sono pronti a evocare il Leviatan. Si oscurino le stelle della sua alba, aspetti la luce e non venga, né veda le palpebre dell'aurora, poiché non mi chiuse il varco del grembo materno e non nascose l'affanno agli occhi miei. Perché non sono morto fin dal seno di mia madre e non spirai appena uscito dal grembo? Perché due ginocchia mi hanno accolto e due mammelle mi allattarono? Così ora giacerei e avrei pace, dormirei e troverei riposo con i re e i governanti della terra che ricostruiscono per sé le rovine, e con i principi che posseggono oro e riempiono le case d'argento. Oppure, come aborto nascosto, più non sarei, o come i bambini che non hanno visto la luce. Là i malvagi cessano di agitarsi, e chi è sfinito trova riposo. Anche i prigionieri hanno pace, non odono più la voce dell'aguzzino. Il piccolo e il grande là sono uguali, e lo schiavo è libero dai suoi padroni. Perché dare la luce all'infelice e la vita a chi ha amarezza nel cuore, a quelli che aspettano la morte e non viene, che la cercano più di un tesoro, che godono fino a esultare e gioiscono quando trovano una tomba, a un uomo la cui vita è nascosta e che Dio ha sbarrato da ogni parte? Perché al posto del pane viene la mia sofferenza e si riversa come acqua il mio grido? Perché ciò che temevo mi è sopraggiunto, quello che mi spaventava è venuto su di me. Non ho tranquillità, non ho requie, non ho riposo ed è venuto il tormento.
Allora, avevamo lasciato l'altra volta Giobbe seduto fuori della città, tra le immondizie, ammalato, che ha perso tutto, e che riceve la visita dei suoi tre amici che sono venuti per confortarlo, ma che al momento che lo vedono così sofferente, tra l'altro dice il testo, no, che non lo riconoscono nemmeno, fanno i gesti che erano tipici del lutto, stracciarsi le vesti e coprirsi il capo, cospargersi il capo di polvere, di cenere. E di fronte a tutto questo, di fronte alla condizione in cui vedono Giobbe, non possono far altro che stare accanto a lui in silenzio per 7 giorni e 7 notti. È interessante già questo, no? Avevamo già visto che questo tempo di silenzio, di inattività anche, è necessario per Giobbe per riflettere, per, si potrebbe dire, prendere contatto seriamente, veramente, con ciò che gli sta succedendo. Quindi c'è bisogno di un tempo, non si reagisce immediatamente, no? Ma c'è sempre bisogno di, possiamo dire, metabolizzare ciò che avviene, anche gli interventi di Dio nella nostra vita. E anche c'è bisogno del silenzio. Questi sette giorni, queste sette notti passano nel silenzio. Il silenzio è, appunto, anche quello, uno spazio, cioè il tempo, e c'è lo spazio. Lo spazio è dato da questo silenzio, che, se vogliamo, è uno spazio vuoto, perché non c'è parola, non c'è rumore, non c'è, ma è uno spazio che viene riempito dal senso che Giobbe scopre attraverso questo momento. Da parte dei tre amici è, si potrebbe dire, l'ultimo momento in cui hanno l'occasione di mostrare una certa sapienza, ecco. Perché in fondo, di fronte al dolore altrui, la cosa migliore da fare è tacere. La cosa più sapiente da fare è tacere, piangere insieme, come fanno loro, sedere insieme, stare accanto, ma non ci sono parole da dire. La sapienza, di fronte al dolore, tace. E a conclusione di questo tempo, di questo spazio, allora Giobbe parla. Giobbe, dopo aver appunto reagito in maniera, si potrebbe dire, diretta, quasi istintiva, in un istinto, se visto, religioso, no? Con quelle famose frasi. Qui, in questo tempo di silenzio, che cosa ha sentito? Non ha sentito parole, non ha sentito rumore, ha sentito il suo dolore, ha sentito la sua condizione, no? Di persona, se vogliamo, possiamo dire, prostrata, no? Dalla sofferenza, da tutto quello che è capitato, prima intorno a lui e poi in lui. E allora, dopo aver ascoltato il proprio dolore, risponde. Ecco, di fronte al dolore altrui, la cosa migliore è tacere, stare accanto. Viene in mente il famoso poema di Jacopone da Todi, no? Stabat Mater, stava la madre sotto la croce, silenziosa. Quella è l'unica cosa veramente da fare. Ma Giobbe ci dice anche che di fronte al proprio dolore c'è qualcosa da dire. Si possono dire quelle parole un po', come si era visto, stereotipate, oppure si possono dire le parole che escono ora dalla bocca di Giobbe. E come abbiamo visto anche la prima volta, il primo incontro abbiamo fatto, qui con il capitolo 3 inizia la parte in poesia del libro di Giobbe. La prima parte era in prosa, ora dal capitolo 3 fino proprio al versetto 6 del capitolo 42, che è l'ultimo, il testo è in poesia. Quindi questo capitolo racchiude la prima reazione di Giobbe, questo grido che è di solito questo ci aiuta, ecco, per poter anche poi un po' entrare dentro al testo, vedere un po' la struttura. È strutturato in tre parti, dove nella prima parte, che sono i primi 10 versetti, cioè l'inizio, il primo versetto 1 e 2 sono introduttivi, si potrebbe dire. C'è chi dice addirittura che andrebbero invece messi alla fine del capitolo 2, vabbè, ma queste non sono cose così importanti. Ma ecco, nei versetti 3-10 c'è la maledizione del giorno della nascita e della notte del concepimento. C'è questa una grossa opposizione, è giocato sui contrasti e sulle opposizioni, il giorno e la notte, la luce e le tenebre. Appunto, Giobbe che maledice il giorno della sua nascita e del suo concepimento. Di conseguenza ci sono due lamentazioni che iniziano nel versetto 11 e nel versetto 20, con due perché. Devo andare a vedere. Perché non sono morto, versetto 11, versetto 20, perché dare la luce a un infelice? Quindi con queste due lamentazioni in cui Giobbe esprime il desiderio della morte e nella prima, e nella seconda si potrebbe dire il non senso che lui vede in una vita vissuta così nella sofferenza, nella disgrazia. Lui si vede costretto a vivere una non vita. E qui, ecco, nella parte finale poi Giobbe chiama direttamente in causa Dio, come avevamo visto nell'introduzione. In fondo il libro di Giobbe ha tante sottolineature, ma una è proprio mettere in questione Dio, chi è Dio, che Dio è un Dio così, se vale la pena avere un Dio così. E quindi, ecco, quello che possiamo dire a livello un po' introduttivo, generale, è che in questo le domande, sono tante le domande presenti in questo capitolo, anche se la traduzione ora della Shei del 2008 diverse l'ha tolte, diciamo, l'ha messa più come affermazioni che come domande, ma comunque ci sono molte domande, che sono domande molto umane, che rispecchiano proprio l'umanità di Giobbe e in fondo di ogni uomo. E poi inoltre Giobbe qui esprime anche una serie di una maledizione molto, molto dura, che però è anche molto efficace, molto chiara, lo vedremo. E quindi, come si diceva, maledisce il giorno della sua nascita. E questo diciamolo subito, avevamo visto, tutto è nato dalla sfida di Satan a Dio: toccalo e vedrai che ti maledisce. Ecco, Giobbe non maledisce Dio, maledisce il giorno della sua nascita. Vedremo che è molto, che è diverso, che non è la stessa cosa. Si limita a vedere il male che c'è nella sua vita. È vero, vede, in questo momento Giobbe vede solo il male che c'è nella sua vita, ma non maledisce Dio per questo. Si potrebbe dire chiede conto alla fine a Dio, ma non maledisce Dio. Questo è importante, anche come nostro atteggiamento. Il versetto 3, cominciamo a vedere un po' da vicino il testo, poi inizia con queste parole forti: perisca il giorno in cui nacqui e la notte in cui si disse è stato concepito un maschio. Quindi sono due, si potrebbe dire, maledizioni parallele, no? Viene maledetto il giorno della nascita e la notte del concepimento. Sembra che siano il giorno e la notte responsabili di questi avvenimenti, no? E per questo Giobbe si scaglia contro, vorrebbe che non fossero scritti nel calendario, perché non si ricordino, perché lui vorrebbe non essere mai nato, o se proprio doveva nascere, essere morto subito dopo la nascita. E qui spero che quando l'abbiamo letto abbiate anche un po' percepito, ecco, il linguaggio simbolico delle immagini che vengono usate. È poesia, si parla di luce, di tenebre. C'è spesso nel libro di Giobbe questa immagine delle tenebre che sottolineano la situazione di Giobbe. A un certo punto Giobbe dice proprio: io sono nel buio, non vedo niente. E si augura che la luce che lui ha avuto nella sua vita, che è il concepimento, quindi quando lui ha avuto la luce, è venuto alla luce, si dice anche noi, no? Per la nascita, diventi tenebra. Perché tanto ormai tutto nella sua vita è tenebra. Come dicevo, Giobbe non maledice Dio, ma si esprime in un lamento impressionante, perché tutto è diventato incomprensibile, la vita è incomprensibile, Dio è incomprensibile. È un tormento per lui la vita, è un affanno. Lui vede solo l'aspetto duro, l'aspetto pesante, si potrebbe dire, della vita. E in questo esprime quello che l'uomo spesso, quando si trova nel dolore più pesante, si trova a vivere, si trova a sperimentare un desiderio di distruzione, di annientamento. Tutto diventa nero, no? Tutto, anche spesso si perde la memoria, il ricordo delle cose belle, delle cose positive che ci sono state nella vita. Si vede solo il buio e la mancanza di senso. E addirittura Giobbe nel versetti 4 e 5 è interessante, perché fa un ribaltamento del linguaggio e della descrizione della creazione. Cosa dice Giobbe? Quel giorno divenga tenebra, non se ne curi Dio dall'alto, né brilli mai su di esso la luce, lo rivendichino la tenebra e l'ombra della morte, gli si stenda sopra una nube e lo renda spaventoso l'oscurarsi del giorno. Nel racconto della creazione Dio aveva invece detto sia la luce, e aveva considerato bello e buono tutto quello che era stato creato, e aveva la prima opera che fa Dio nella creazione, no? È separare la luce dalle tenebre. E invece adesso Giobbe vorrebbe che Dio rimettesse le tenebre al posto della luce. Quindi l'ordine della creazione deve essere stravolto. E vedremo poi anche, va oltre, più avanti. E dice, ecco, lo renda spaventoso l'oscurarsi del giorno. L'inizio del versetto 5. Lo rivendichino la tenebra e l'ombra della morte. Mi voglio soffermare su questo verbo, lo rivendichino, perché poi vedremo che è un verbo che ha è molto importante nel libro di Giobbe, perché in ebraico qui c'è un verbo, ovviamente non è il verbo tradotto in italiano che è importante, è quello dell'ebraico, però c'è il verbo gaal, che significa reclamare in proprietà, da cui viene quella funzione che c'ha il parente più stretto nella società ebraica del Goel. E vedremo, capitolo 19, lo faremo proprio un incontro su quello, Giobbe dirà che Dio è il mio Goel. Quindi lì sarà Dio il mio Goel, il mio riscattatore, colui che mi riscatta dalla schiavitù, si potrebbe dire. Adesso invece sembra dire che è la tenebra il suo parente più prossimo che si deve prendere cura di lui, perché Dio lo ha abbandonato. Quindi la nascita e la morte sono due estremi della vita, del percorso della vita che Giobbe vorrebbe vedere annullati, vorrebbe cancellare, sia la nascita che la morte. E da questo desiderio, questa maledizione del giorno e della morte, da questo desiderio che tutto ritorni nel caos, si potrebbe dire, prima dell'ordine che Dio ha messo nella creazione, allora nascono queste maledizioni che Giobbe esprime, proprio sulla prima, sulla notte del suo concepimento. Ecco, quella notte sia sterile e non entri giubilo in essa. Non ci sia gioia. La maledicano quelli che imprecano il giorno, che sono pronti a evocare il Leviatan. Quelli che imprecano il giorno e sono pronti a evocare il Leviatan. Giobbe si vuole far aiutare da chi fa sortilegi, questo significa quelli che imprecano il giorno, che sono pronti a evocare il Leviatan, perché il Leviatan era il mostro primordiale, il mostro delle origini. Queste sono personaggi, si potrebbe dire, della mitologia dell'Antico Oriente, non solo di Israele, ma anche di tutto intorno, dei popoli che vivevano intorno. Leviatan che nella creazione è stato vinto, è stato reso inoffensivo. Ma secondo l'idea popolare, se il Leviatan fosse stato liberato, il cosmo sarebbe ritornato nel caos. E allora ecco, Il poeta mette in bocca a Giobbe questa parola, di osa chiedere aiuto agli esperti dei sortilegi per far prevalere le tenebre su quella notte, su quel giorno e quella notte. Poi c'è ancora un'altra bellissima immagine, se vogliamo, poetica. Si oscurino le stelle della sua alba. Le stelle dell'alba sono, è Venere, no? Che è l'ultima stella che si vede nella notte, che appare la sera e la prima che appare la mattina. Quindi vuol dire tutta la tenebra, tutta la tenebra si oscuri, cioè tutta la tenebra si prenda possesso di questo tempo. Aspetti la luce e non venga, né veda le palpebre dell'aurora. Questa è una bellissima immagine poetica, se vogliamo, anche questo. Sono le stelle che appaiono accanto a Venere e che dicono, ecco, non appaia la luce nella notte, né veda le palpebre dell'aurora, cioè le stelle non appaiono. E chi è il vero protagonista? Chi è che deve chiudere il grembo? Dice: poiché non mi chiuse il varco del grembo materno e non nascose l'affanno ai miei occhi. Sembra che sia la notte del suo concepimento, ma in realtà anche qui dietro c'è Dio, è Dio stesso, che non è nominato, non è specificato, viene lasciata l'ambiguità, però non c'è una maledizione diretta a Dio, ma Dio viene evocato come il responsabile della sua nascita e quindi e della sua vita, che per lui è diventata così insostenibile, si potrebbe dire. E allora ecco, cominciano le maledizioni. Perché non sono morto fin dal seno di mia madre? Ecco, in questo senso è importante una cosa, che in Oriente, nelle cultura semitica, quindi ebrea, ma anche dei popoli vicini, siriani, ugaritici, babilonesi, la parola ha un potere, per noi la parola è un concetto, no? Qualcosa che serve per capirsi, e è una convenzione, no? Per l'orientale la parola invece è qualcosa di concreto. Tanto che mi ricordo che un professore che ho avuto di ebraico che diceva che anche gli arabi, quando se tu gli mandi, tu gli dici una parola di maledizione, si spostano, perché quella parola non li deve colpire. Allora, per noi questa è una cosa che ci sembra assurda, no? Però per loro, perché la parola è concreta, fa quello che dice. Quindi quando qui Giobbe maledice il giorno della sua nascita, è qualcosa che si compie, nella loro mentalità. Che cosa dice Giobbe? Perché non sono morto fin dall'utero? È appena uscito dal grembo. Quindi o non nascere o morire subito. Ecco, non c'è altra soluzione, si potrebbe dire. Perché non sono morto fin dal seno di mia madre e non spirai appena uscito dal grembo? Perché due ginocchia mi hanno accolto? Qui fa riferimento proprio alla mamma, no? Che accoglie sulle sue ginocchia, che tiene il bambino, e due mammelle mi allattarono. Così ora giacerei e avrei pace, dormirei e troverai riposo con i re e i governanti della terra, che ricostruiscono per sé le rovine, e con i principi che posseggono oro e riempiono le case d'argento. Oppure come aborto nascosto più non sarei, o come bambini che non hanno visto la luce. Là i malvagi cessano di agitarsi e chi è sfinito trova riposo. Anche i prigionieri hanno pace, non odono più la voce dell'aguzzino. Chi è questo aguzzino? Questo aguzzino è Dio, in realtà. Si può sembrare il carceriere, ma è Dio. E qui poi ci ritorneremo, vi ricordo quello che si disse la prima volta, che Giobbe, il nome Giobbe, se si in ebraico si legge in un modo, vuol dire dov'è Dio, ma se si legge in un altro, sapete, l'ebraico è scritto solo le consonanti, allora le vocali si possono mettere in maniera diversa, e se si mettono altre vocali vuol dire nemico. Quindi Dio può essere anche il nemico, ma questo si vedrà, ci ritorneremo. E in questi ultimi versetti Giobbe qui parla della condizione dei morti, che secondo la comune credenza biblica i morti vanno in un luogo che si chiama Sheol, che è appunto il regno dei morti, dove tutti subiscono la stessa sorte, giusti e malvagi, buoni e cattivi, dove non c'è una vera esistenza, dove non c'è relazione né con gli altri né con Dio, ma è, si dice, una condizione di ombra, è una esistenza senza dolore e senza gioia. Quindi lui però vede anche questo come una condizione di pace e di riposo. Per lui sarebbe meglio quella condizione dello Sheol che quella che sta vivendo, perché perlomeno, dice, finirei di soffrire, no? E ci sono diversi salmi che invece hanno la prospettiva opposta, che sono molto interessanti, no? Molto belline, perché ci sono alcuni salmi dove chi prega, no? Gli dice a Dio, guarda, se chi va nello Sheol non ti loda, no? Signore, guarda, chi va nello Sheol non ti loda, per cui non mandarmi nello Sheol, farmi rimanere qui di modo che io ti posso lodare, tu hai la mia lode se io rimango qui, no? Capito, no? Era erano anche furbacchiotti, no? Ecco, ecco. Tienimi in vita, Signore, tienimi in vita, almeno così, così che io ti possa lodare. Questa raffigurazione dello Sheol come silenzio, buio e ombra è andata avanti, diciamo, fino al secondo secolo avanti Cristo, quando c'è stato anche una commistione, diciamo, con la religione persiana, con la corrente del parsismo, e sono nate altre correnti, la apocalittica, vabbè, questo non è così importante, cioè è importante, ma ora noi non possiamo addentrarci in questo. Ma la cosa fondamentale è che a questo punto si comincia a introdurre nella fede di Israele l'idea della resurrezione, di un futuro, idea che verrà assunta da quella corrente che noi conosciamo dal Vangelo, dai farisei, che noi, per noi hanno un'accezione negativa, no? Perché vabbè, il Vangelo non ne parla molto bene, diciamo, ma i farisei non erano solo quello che dice il Vangelo, ecco. E uno delle loro meriti, se vogliamo, è proprio quello di aver abbandonato quella corrente antica che vedeva non vedeva fondamentalmente un futuro nella vita dopo la morte, ma solo questo, appunto, questo stato di ombra. Ecco, invece i farisei hanno accolto questa idea della resurrezione, e guardate che noi troviamo rispecchiata nel dialogo di Gesù con Marta di fronte alla morte di Lazzaro. Che cosa dice Gesù a Maria? A Marta, scusate. Tuo fratello risorgerà. E Marta gli risponde: sì, lo so, risorgerà nell'ultimo giorno, alla fine dei tempi. Insomma, io sono ho la stessa fede che hai tu. Forse si può dire: sono farisea come tu sei fariseo. Ma Gesù dice: no, non è questa la risurrezione di cui parlo io. Io sono la risurrezione e la vita. Qui c'è il passaggio fondamentale, finale, si potrebbe dire. Fino a quel punto in Israele c'era l'idea di una risurrezione alla fine dei tempi. Ma Gesù ci rivela, è venuto a realizzare per noi una risurrezione che è comunione di vita oggi con Lui e attraverso di Lui con il Padre. Quindi, nella confessione di Cristo crocifisso e risorto c'è questa fede. La fede in una resurrezione che non è solo quella finale, ma che è oggi, che è nella vita di comunione. E questo è ciò che per noi fa la differenza. Nella parte finale del capitolo 26 No, del capitolo 3, versetti 20-26, scusate, pensavo a... Giobbe rivolge il suo lamento a Dio. E questa è la seconda lamentazione. Abbiamo visto che la prima guardava al fatto di morire prima di nascere, o di essere concepito, ma di morire appena uscito dal grembo. Adesso questa seconda lamentazione, possiamo dire, è più radicale. Perché dare la luce a un infelice? versetto 20. E la vita a chi ha amarezza nel cuore, a quelli che aspettano la morte e non viene, e che la cercano più di un tesoro, che godono fino a esultare e gioiscono quando trovano una tomba, a un uomo la cui via è nascosta e a cui Dio ha sbarrato da ogni parte. Quindi, il soggetto, diciamo, come si può dire, il bersaglio, ecco, di questa lamentazione è Dio, che dando la luce a Giobbe e a tutti quelli come lui, dice, no? Dà la vita a uno che desidera la morte. Se non c'è la possibilità di allontanare da sé la sventura, dice Giobbe, che senso ha? Che utilità c'è a vivere? E qui Giobbe, dicevo appunto, fa il passo ulteriore, perché pone in dubbio proprio il valore dell'esistenza, di un'esistenza amareggiata dal dolore. Che Dio è, che Dio onnipotente è questo, che porta la sua creatura a rimanere in una vita, a rimanere in vita un uomo che invece vuole porre fine a questa vita. Sembra, Giobbe dice, ma perché Dio mi ha messo in questa situazione? La vita qui diventa una via senza uscita. Un uomo la cui via è nascosta e che Dio ha sbarrato da ogni parte. Una vita da vivere in una strada da percorrere che non porta da nessuna parte. E quindi ecco, qui compare, diciamo, il vero problema del libro di Giobbe, che è Dio. E comincia la vera contestazione di Giobbe. Quindi Giobbe si trova in questa condizione di tragica, E quindi, allora, vedete, noi fino adesso abbiamo parlato della reazione di Giobbe come una protesta, una ribellione, ma forse già qui possiamo vedere come in realtà quella di Giobbe è più una domanda sofferta, una domanda carica di angoscia. Tutto il resto del libro dovrà dare una risposta a queste domande, a questi perché. E qui emerge proprio tutto il tormento di Giobbe, il suo dramma, che non è solo la sua vita carica di sofferenza, ma è che Dio ne sia la causa. Il problema di Giobbe. E il versetto finale è bellissimo da un punto di vista poetico, ma è difficilissimo da rendere in italiano, da tradurre. Perché il versetto 26 Giobbe dice: non ho tranquillità, non ho requie, non ho riposo, ed è venuto il tormento, soprattutto questa parola tormento. Che è un termine in ebraico che indica una forte agitazione. che sicuramente è il movimento interiore dei sentimenti, fatti di dolore, anche di terrore, di sorpresa, lo sconvolgimento della vita, si potrebbe dire, e una profonda afflizione. Però in questo termine, che se volete in ebraico è rogetz, c'è anche un'altra sfumatura, c'è un altro senso, si potrebbe dire, che è quello del castigo e dell'ira di Dio. L'ira di Dio, che ha un termine particolare, non è questo il termine che si usa di solito per dire l'ira di Dio, ma sta, diciamo, nel senso di questa parola. Perché questa agitazione, questo sommovimento che vengono da Dio, e viene tradotto qui, è venuto il tormento. Da dove è venuto il tormento? Il tormento è venuto da Dio. Questa agitazione appartiene all'uomo, appartiene a Giobbe, ma è qualcosa che viene da Dio e che quindi Giobbe vede anche come un castigo. Perché ciò che avviene è una decisione presa da Dio. E presa, abbiamo visto, senza un motivo, noi potremmo dire serio. È perché Dio viene provocato e fa questa specie di scommessa con Satan. Ma viene da Dio. Per cui è un tormento che viene da Dio. Allora, perché Dio tormenta? Perché, guardate, Giobbe, lo vedremo, condivide lo stesso pensiero dei tre amici. Noi avevamo accennato che questi tre amici, no, vanno lì a un certo punto e gli dicono: guarda, le cose sono semplici. Dio premia i buoni e castiga i cattivi. Se a te le cose ti vanno così male, vuol dire che tu hai peccato. Non c'è. E questo però è una applicazione, se vogliamo, una concezione di questa che si chiama la teologia o teoria della retribuzione, cioè Dio ti dà, ti retribuisce con quello che tu, rispetto a quello che tu sei o che tu fai. Fai il bene, Dio ti dà il bene. Fai il male, Dio ti dà il male. Però è una visione, diciamo, come si potrebbe dire, molto rigida, applicata in maniera ferrea. Ma anche Giobbe ha questa mentalità. Non è che lui la pensa diversamente dai tre amici. E allora Giobbe si pone il problema. Questo è un castigo, ma il problema qual è di Giobbe? È che lui è consapevole di non aver peccato, di non aver fatto del male. Gli amici gli dicono: va bene, non l'hai fatto te, ma l'avranno fatto i tuoi figlioli, l'avrà fatto qualcuno della tua casa, qualcuno l'ha fatto. E Giobbe dice: no, lo vedremo. Allora, questo castigo che si abbatte su Giobbe . Cioè, in questo momento Giobbe vede, profilarsi questa, comportamento di Dio come un castigo. Ma noi sappiamo poi che non è così. Giobbe avrà bisogno di fare tutto un tragitto perché per arrivare a scoprire la realtà, la verità, chi è Dio, lo vedremo. Ma adesso Giobbe si trova in questa, si potrebbe dire, strettoia, che sembra veramente che Dio lo castighi. Però ecco, vediamo un attimo tutto questo, poi allora che cosa un po' ci può, di che cosa ci parla a noi? Prima di tutto ci dice una cosa, che il dolore esiste e che quando l'uomo è nel dolore ha diritto a rivolgersi a Dio con queste domande. L'uomo ha diritto di chiedersi il perché del suo dolore. E questo non significa incredulità, ma è la reazione di chi crede. Allora, vedete, questo ci dice la prima cosa. La fede non è un manuale di risposte, ma la fede è più una raccolta, spesso dolorosa, di domande. Non, la fede non ci dà risposte. Ma soprattutto ci pone domande. Ci serve a farci domande, non a trovare i bignami, cioè il riassunto, la rispostina alla domanda. C'è una domanda e lì trovo pronta la risposta. Da questo capitolo 3 del libro di Giobbe emerge certo che Giobbe è sopraffatto dal dolore, e di fronte al dolore ogni uomo si sente schiacciato, si sente come preso in una morsa, può essere paralizzato dall'angoscia, dalla paura, anche dai sensi di colpa, perché noi siamo così bravi che di fronte a anche al dolore siamo capaci di costruirci sensi di colpa o anche trovare le colpe. Ma è naturale cercare e volersi sottrarre da tutto questo, perché l'uomo è fatto per la pienezza della vita e noi cerchiamo sempre il senso delle cose. E allora per questo l'atteggiamento di Giobbe è legittimo anche di fronte a Dio. Ora, nella nostra realtà, nella nostra concretezza anche di vita, nell'esperienza, se vogliamo, ci sono tanti meccanismi di difesa contro il male, perché in fondo, insomma, noi siamo sempre lì a cercare di evitare il male, di evitare la sofferenza. Oggi la frase più comune è, la gente ti dice: non ho paura di morire, ho paura di soffrire, o della sofferenza dei miei cari. Anche spesso mi fece impressione che mi trovai a fare questa domanda a un gruppo di ragazzi, mi pare delle medie, non mi ricordo per bene perché, ma quello di che cosa avevano paura, ecco così, ecco, mi ricordo, e la maggior parte dissero la sofferenza mia e dei miei genitori, che muoiano i miei genitori, ovviamente, i nonni, no? Ma cioè già un ragazzino delle medie, per cui ho questa idea della sofferenza, no? Cioè, mi fece impressione, mi ricordo, non tanto tempo fa. E quindi noi abbiamo meccanismi di difesa contro il male, per evitarlo, o quantomeno per attutirlo, il male. In fondo, tante volte ci basta sopravvivere, no? A volte anche oggi nel nostro mondo illuministico, razionalistico, bastano anche le risposte dei maghi e degli stregoni. Basti pensare a tutto il successo di Vanna Marchi, no? Voglio dire. Ci bastano anche gli stregoni per poterci illudere di poter trasformare i nostri giorni con una magia, con la bacchetta magica, no? Si dice anche, no? Ci vorrebbe la bacchetta magica, no? E purtroppo tante persone si affidano e aggiungono sofferenza a sofferenza, perché oltre a quella della malattia o di altre, c'è poi dopo anche la sofferenza dei debiti. Pur di risolvere il problema con una scorciatoia si tenta di tutto. E quando questi meccanismi di difesa prendono il sopravvento, ci condizionano. Allora sì che perdiamo il senso, perdiamo la vita. E spesso succede anche che la sofferenza diventi per un pungolo, sia diventi uno sprone per l'uomo per affrontare il male. C'è chi si trova forza in se stesso, se volete, per porsi domande, per cercare di comprendere ciò che sta accadendo, per poter arrivare ad accettare questa condizione. E anche Giobbe un po' fa questo, con queste domande, cerca di andare fino in fondo a se stesso, di attraversare questo tunnel di dolore, ed è proprio lì dove Giobbe sperimenta il buio più profondo, che troverà la via di uscita. Perché vedremo che questi dialoghi che lui avrà con questi amici faranno altro che sprofondarlo sempre di più. Fino a che punto, fino al momento in cui farà l'unica cosa che gli altri tre, abbiamo detto, non arrivano a fare: parlare con Dio. E quando si arriva in fondo, andando sempre più a fondo di se stessi, si trovano le vere domande, che sono le domande profonde sull'esistenza, il perché della vita. E guardate, un'altra cosa che ci insegna Giobbe è che il tempo da solo non basta a trovare il senso e a superare il dolore. È necessario anche un'azione. È il modo in cui questo tempo viene impiegato che fa la differenza, che trasforma quello che prima era un nemico in un salvatore. E qui noi siamo, questo ci mette di fronte a una scelta, se vogliamo, a un'altra domanda che sempre noi abbiamo di fronte: fuggire la realtà o attraversarla? Se si sceglie la fuga, il risultato sarà forse un torpore, ci si anestetizza, no? Ma non, questo impedirà ai sentimenti di venire a galla. Se invece si sceglie, si accetta di attraversarla, la realtà così, anche la realtà dolorosa, non si rimane ingabbiati, non ci si lascia ingabbiare dalle magie, ma si potrà conoscere l'amore, l'amore che è Dio. E si potrà conoscerlo perché ci si vedrà da Lui conosciuti. Perché l'unica vera, autentica consolazione e salvezza è offerta da Dio, ci dirà Giobbe. Perché la salvezza e la consolazione che viene da Dio ci risanano, portano la gioia, come dice il Salmo 30, hai cambiato in gioia per me il mio lutto, hai sciolto la mia veste di sacco e mi hai rivestito di gioia. Per affrontare il dolore è necessario quindi la volontà di assorbirlo, di attraversarlo appunto. E lì comincia la risurrezione, lì comincia il percorso di risurrezione. Quando si è interamente immersi nel buio, solo camminando in quel buio si può arrivare a intravedere la luce. Quando si è in una galleria, che tu ti fermi, tu rimani al buio, ma se tu vai avanti, alla fine c'è la luce. E questo è lì il Signore si lascia incontrare, alla fine di quel tunnel. Avendo fiducia in Lui e avendo fiducia in se stessi, perché non basta la fiducia in Lui, bisogna avere anche la fiducia in se stessi, di essere capaci, di essere appunto conosciuti da Lui, di essere oggetto della Sua presenza. E allora con la fiducia in Lui, la fiducia in noi stessi, si può avanzare verso la gioia. Non si è più paralizzati, ma si cammina con il fardello sulle spalle. Non si lascia mai quello, ma questo aiuta a guarire. Vedremo che, ecco, allora per concludere, che Giobbe, in fondo c'è chi ha detto, con una frase un po' a effetto, che Giobbe è un indice puntato verso la croce. Non è ancora l'espressione della croce, che è vissuta alla luce della risurrezione, con l'esperienza di Gesù, ma è qualcosa che orienta verso la croce, che chiede un tempo che ci fa entrare nella realtà, che non ci ferma all'apparenza, che distrugge certamente tutte le certezze umane, perché a questo Giobbe dovrà arrivare, e arrivare poi al nocciolo. Che è farsi delle domande. In fondo, ecco, è arrivare attraverso le domande, attraverso l'andare dentro se stessi, dove possiamo incontrare il Signore che dona la luce, che prende su di sé la sofferenza e ci dona la vita risorta, la vita vera che ha il sapore della lode.